Sintonizzate e sintonizzati sempre sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Abbiamo con Diego approfondito, insomma, per quello che il tempo ci ha permesso, gli aspetti che riguardano queste fratture sociali che passano in America Latina, dal Brasile al Perù, e abbiamo accennato anche alla Bolivia. E adesso noi andiamo in Israele con Michele Giorgio, appena riusciamo a contattarlo, perché in Israele si è insediato il nuovo governo Netanyahu, che è il governo più estremista, lo definirei quasi nazi-sionista, che c'è stato in Israele, in cui sono presenti partiti e personaggi che veramente vogliono uno Stato sionista, uno Stato ebraico. Ben Gvir, che è un personaggio veramente inquietante, che è un sostenitore di Goldstein, del Khan, quindi di personaggi che si sono macchiati di veri e propri omicidi. Ministro della sicurezza, della pubblica sicurezza, e già subito, insomma, ha manifestato le sue intenzioni con il divieto di mostrare in pubblico la bandiera palestinese, che lui associa al terrorismo. Quindi ci troviamo di fronte ad un governo estremista, un governo che probabilmente porterà avanti sicuramente l'estensione della colonizzazione di quello che rimane della Palestina. Non so se Michele è già in linea.
Sì, eccomi,
Ciao,
sono in
ciao.
linea. Buonasera.
Allora, stavamo appunto descrivendo un po' alle grandi linee la natura di questo nuovo governo israeliano, che insomma
Beh,
è un
sì,
po' preoccupante.
non è che le notizie in questi giorni siano mancate, anzi, in realtà qui ogni giorno è un bollettino di guerra. Abbiamo cominciato subito con il ministro Ben Gvir, che citavate prima, che ha fatto questa passeggiata, questa visita sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, quindi scatenando tra l'altro anche delle reazioni contrarie da parte di paesi che solitamente sono molto vicini a Israele. Persino gli Stati Uniti hanno diciamo, chiesto che venga mantenuto lo status quo sulla spianata delle moschee, però non è detto che poi questi paesi siano disposti, soprattutto quelli occidentali, ad adottare delle misure per fermare Ben Gvir, ma anche altri ministri israeliani, perché si parla tanto del leader di Otzma Yehudit, questo partito erede del partito Kach, del rabbino razzista Meir Kahane, però in realtà è tutto il governo israeliano pieno zeppo di esponenti dell'estrema destra religiosa. Uno di questi è sicuramente Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze, che ha ottenuto da Netanyahu, negli accordi di governo per il programma dell'esecutivo, dei poteri aggiuntivi che gli danno delle facoltà particolari all'interno dell'amministrazione civile in Cisgiordania. L'amministrazione civile è un'istituzione in realtà dell'esercito israeliano, delle forze armate israeliane, che riguarda la gestione e l'amministrazione della popolazione civile palestinese. In sostanza, per farvi un esempio, se un palestinese vuole andare a lavorare in Israele con un permesso di lavoro come manovale in Israele, lo deve chiedere all'amministrazione civile, al Kogat, così si chiama, e che lo può concedere oppure rifiutare. Quindi questo solo per darvi un esempio, ma per farvi capire il potere che ha questo ministro, che è leader di sionismo religioso, un altro partito estremista che dà più rilievo alla legge religiosa ebraica che a quella dello Stato di Israele, giusto per farvi capire, per farvi capire che questo ministro ha dei poteri di controllo della popolazione palestinese enormi, tant'è vero che lo stesso Smotrich è quello che ha nelle mani le finanze dell'autorità nazionale palestinese. Il 60% delle entrate del budget dell'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen e deriva dalla raccolta di dazi, imposte di attività commerciali e economiche che riguardano i territori occupati palestinesi, che Israele raccoglie per conto dei palestinesi. Tengo a sottolineare che sono soldi dei palestinesi e Israele si limita semplicemente a raccoglierli e che poi deve ogni mese trasferire nelle casse del Ministero delle Finanze dell'autorità nazionale. E infatti abbiamo già visto qualche giorno fa che Israele, il governo israeliano, ha deciso di defalcare da questa somma, che è intorno ai 200 milioni di dollari al mese, più o meno tra 200 e 250, quindi insomma una somma non irrilevante che serve a pagare decine di migliaia di impiegati dell'autorità nazionale palestinese e per altre attività, il Ministero della Sanità, gli ospedali, le scuole e via dicendo, hanno deciso di defalcare una somma al risarcimento di famiglie che sarebbero state vittime di atti di azioni armate palestinesi, di atti di terrorismo e via dicendo. Non solo, ma intende anche congelare quella porzione di sussidi che l'autorità nazionale palestinese versa mensilmente ai prigionieri, alle famiglie dei prigionieri politici, di coloro che sono stati uccisi dall'esercito israeliano, da coloni israeliani e via dicendo, perché dice che sono un incentivo al terrorismo, e quindi tagliando di qua e tagliando di là praticamente nelle casse palestinesi entrerà molto poco, e questo può far cadere l'autorità nazionale, su questo non c'è dubbio, se dovesse andare avanti per lungo tempo e nessuno insomma deciderà di dare soldi all'autorità nazionale, donare altri soldi all'autorità nazionale. Ora, il crollo dell'autorità nazionale, diciamolo francamente, non è che poi dispiace così no, tanto anche un buon numero di palestinesi e non solo loro, però bisogna anche considerare che l'autorità nazionale è il primo datore di lavoro nei territori occupati, per cui la fine dell'autorità nazionale significherebbe praticamente la rovina di decine di migliaia di famiglie in Cisgiordania, di impiegati, di persone che lavorano per l'autorità nazionale, quindi sarebbe un disastro sociale, socio-economico di proporzioni enormi. Tutto questo in aggiunta alle cose che citavate voi, il divieto della bandiera palestinese, altri provvedimenti, il possibile ritiro della cittadinanza a quei cittadini palestinesi di Israele che ricevono soldi dall'autorità nazionale, che sono stati in carcere per azioni armate. Uno di questi è stato liberato dopo 40 anni, Karim Yunis, qualche giorno fa, e quindi voglio dire l'elenco è infinito, io vi potrei citare molti altri provvedimenti che sono in cantiere, però l'elenco sarebbe troppo lungo. Invece ci tengo a dire che oggi ci sono stati altri due morti palestinesi. È stato ucciso un giovane a Kabatia, un villaggio nei pressi di Jenin, è stato inseguito, era ricercato, è stato ucciso in un oliveto, ma ha fatto molto notizia la notizia di questo la storia di questo padre, Samir Aslan, che è 41enne, che è stato ucciso dai soldati mentre cercava di impedire di opporsi all'arresto del figlio da parte dei soldati entrati nel campo profughi di Calandia, che è nei pressi di Gerusalemme. Quindi una situazione molto difficile, sono 8 palestinesi uccisi nei primi 12 giorni dell'anno, quindi insomma è un segnale credo abbastanza chiaro di come andranno le cose anche nel 2023.
Nel 2022 ne hanno ammazzati almeno 220 di palestinesi, addirittura si parla di 9500 feriti solo nel 2022.
Sì, quindi ci sono dei siti invece sionisti che riportano di ben 15 o 24 vittime ebree nell'anno 2022. Un altro provvedimento che mi sembra, credo che sia importante sottolineare, è che c'è in corso una sorta di annessione camuffata estendendo la legge israeliana ai territori, di cui hanno anche cambiato il nome, mi pare, chiamandoli.
Sì, noi partiamo anche da un dato di fatto, cioè in realtà qui dal 1967 Israele controlla tutto il territorio storico della Palestina. Diciamo quello che è avvenuto negli ultimi anni, proprio nei governi Netanyahu, con i governi di Netanyahu, è quello di questa annessione progressiva anche da un punto di vista legislativo. Ed è per questo che sicuramente è importante questa approvazione in prima lettura di una legge che sostanzialmente rende permanente determinati provvedimenti, decisioni, un determinato status della Cisgiordania, in particolare per la popolazione dei coloni. Cioè, in pratica si dice, si sancisce in maniera definitiva, mentre prima era stabilito in maniera provvisoria, tra virgolette, ogni 5 anni. Si stabilisce che i coloni, i cittadini israeliani in Cisgiordania, sono soggetti alla legge civile israeliana, mentre i palestinesi rimarranno sotto la legge militare. Ora, ripeto, non è che questo sino ad oggi non sia accaduto, da quando ci sono i coloni sono soggetti alla legge, solo alla legge civile ordinaria dello Stato di Israele. Però questo è un dato molto importante che naturalmente, per quello che è l'atteggiamento della cosiddetta comunità internazionale, non viene mai fuori, e cioè che praticamente esiste un doppio sistema, una doppia giustizia, chiamiamola così, in Cisgiordania, dove c'è un palestinese che viene soggetto ad una legge militare, quindi è molto più dura e spietata, ed invece un cittadino israeliano, cioè un colono che casomai vive a 100 metri dalla casa di questo palestinese nello stesso territorio, che è soggetto ad un'altra legge. Io credo che questa cosa non sia, si parla tanto di democrazia occidentale, via dicendo, però io credo che questo sia incompatibile con questi sistemi che tanto vengono decantati ed esaltati.
Apartheid, infatti, cioè, ci parla di questa.
E infatti i palestinesi denunciano proprio questo, insomma.
Il tempo, come al solito, è sempre, sempre tiranno. Abbiamo ancora, insomma, scarsa quarto d'ora. E quello che un po' si nota anche è questa deriva che porta a identificare Israele come lo Stato degli ebrei, cioè proprio anche una. Non solamente una diminuzione dei diritti degli arabi palestinesi che vivono in Israele.
Sì, oltretutto c'è il tentativo anche di c'è il tentativo di fare anche un partito arabo-ebraico che dovrebbe rivolgersi a una sinistra che non è riuscita, alla parte di sinistra che non è riuscita a entrare in Parlamento perché è divisa.
Io me ne sono occupato per il mio giornale qualche giorno fa. Il partito esiste, è già stato registrato. Poi quali siano le possibilità di questa nuova forza politica, per la verità, insomma, i dubbi non mancano, per il semplice motivo che qui parliamo di cose che sono molto familiari anche con l'Italia, cioè la sinistra non c'è più e quindi è dispersa in vari rivoli, in varie macerie, cumuli di macerie, e ognuno però si tiene stretto le pietre sue, per cui immaginare anche qui in Israele, a parte i territori occupati palestinesi, proprio in Israele, che queste forze possano trovare delle intese è già molto difficile. Sabato scorso c'è stata una manifestazione, ve lo dico perché ce ne sarà un'altra ancora più grossa. Se erano circa 20.000 sabato scorso, adesso si parla di una manifestazione a Tel Aviv sabato sera con forse 30-40.000 persone, non lo so, però di sicuro parteciperanno anche i partiti che non c'erano una settimana fa. Ora il discorso è che anche questa opposizione nei confronti di Netanyahu, di questo governo di estrema destra religiosa, che suscita preoccupazioni anche in settori della società israeliana, per il semplice motivo che sono minacciati dei diritti civili, perché c'è una deriva religiosa molto evidente che si vuole avviare, e via dicendo, c'è questo progetto di riforma del sistema giudiziario che tende a limitare l'autonomia e i poteri, a limitare fortemente l'autonomia e i poteri dei giudici, in particolare della Corte Suprema, che è stato un po', diciamo, il baluardo dei diritti civili nel paese, e via dicendo. Non certo di quelli palestinesi, se mi permettete di sottolineare, però voglio dire, comunque tutto questo mette in movimento delle forze in Israele, ma ci sono anche delle differenze, degli scontri incontri all'interno. Cioè sabato sera a Tel Aviv c'era un pezzo di questa manifestazione che voleva andarsene per i fatti tuoi, perché diceva che quelli della sinistra e gli arabi avevano un po' dirottato il corteo verso le loro posizioni. Erano apparse anche bandiere palestinesi, erano slogan, striscioni per in difesa di Msafer Yatta, di questa popolazione, delle popolazioni di Msafer Yatta, che sono minacciate di espulsione nelle prossime settimane, questa zona sud di Hebron. E quindi già ci sono delle componenti importanti che non sono affatto contente che si cerchi di mettere insieme vari temi, cioè anche quello dell'occupazione dei territori all'interno di queste manifestazioni di protesta, e un gran numero di quelli che contestano Netanyahu e il suo governo di estrema destra in realtà non vogliono avere nulla a che fare con la questione palestinese. Quindi bisogna anche vedere come poi questa protesta si svilupperà realmente da un punto di vista politico nei prossimi mesi. Sicuramente ci saranno tante proteste, ma non è detto che la questione palestinese verrà poi affrontata, dibattuta e soprattutto assorbita all'interno di questa contestazione generale contro Netanyahu.
Bene, si fa per dire. Allora è finito il nostro tempo, ce ne dobbiamo andare in Ruanda. Michele, noi ti salutiamo e ti ringraziamo del tuo contributo sempre prezioso e preciso.
Rimandiamo a pagine esteri per ulteriori approfondimenti.
Grazie a voi e saluti ai radioascoltatori.
Ciao. Ciao.